Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, ore 12, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, cambio di voce per la consueta trasmissione redazionale d'inchiesta ed approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro, corrispondenze operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Ricordiamo il conto corrente postale della radio per far vivere ancora queste voci, il conto corrente postale 6180 4001.
Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, e il tempo fermo in silenzio, dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora dentro la forza lavoro. Per me parla un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro. Soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro. Ma vedi oltre.
oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un
da una lacrima sul viso.
Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito.
Bene, iniziamo con l'ultima volta, speriamo, di questo spottino che abbiamo fatto come radio sulla Fornero. Insomma, speriamo di non ritrovarcela più come ministro. Sicuramente, forse appunto non ci sarà più, ma la sua politica, la loro politica, insomma, purtroppo ancora ci sarà. Noi andiamo appunto con le varie lotte che presentiamo ogni lunedì dalle varie parti d'Italia. Questa volta lo facciamo con Giovanni. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno.
Tu sei un operaio della Richard Ginori di Sesto Fiorentino, una fabbrica di ceramica iscritto Cobas, che insomma la vostra lotta è iniziata già da qualche anno, insomma da molto tempo, in seguito alla chiusura per motivi insomma fallimentari della vostra fabbrica. Voi avete occupato poi, insomma, in vista di una nuova vendita avete lasciato l'occupazione. Però insomma io ti chiedo insomma di farci naturalmente un breve resoconto di tutta quella che è stata la vostra vertenza, per poi andarci insomma ad aggiornare su quello che attualmente succede.
Sì, certo. Allora, tutta la vicenda è iniziata all'inizio del 2012, quando, come dire, si è reso evidente la situazione drammatica dal punto di vista finanziario in cui versava Richard Ginori: 80 milioni di euro di debiti a fronte di un fatturato annuo di 30 milioni. Proprio su questa vicenda, sull'analisi della situazione, si è praticata subito una prima divisione sindacale molto forte fra le organizzazioni di base e i sindacati confederali. Sindacati confederali che sostenevano le ragioni dell'azienda, in sostanza, che dichiarava che il problema era un problema legato a un accesso al credito che, per motivi di crisi generale, in quel momento era molto limitato. Questo non permetteva di fare investimenti e quindi, come dire, costituiva un blocco per Richard Ginori. Noi sostenevamo invece, come Cobas, che la situazione era stata determinata da una gestione fallimentare da tutti i punti di vista, dal punto di vista industriale, dal punto di vista strategico, finanziario, del gruppo dirigente. Infatti ci hanno dato ragione, appunto perché al momento della lettura dei bilanci è stata evidente, insomma, la situazione dal punto di vista finanziario drammatica in cui versava Richard Ginori. Ed è una crisi determinata soltanto da questo, cioè nel senso non è una crisi né di prodotto né di mercato, perché per l'appunto il mercato del lusso in questa situazione generalizzata di crisi è l'unico che in qualche modo continua a tirare. Il nostro prodotto è un prodotto di altissima qualità, continua a essere venduto, tant'è che ancora oggi, che Richard Ginori è praticamente chiusa, è fallita, continua ad arrivare ordinativi da tutto il mondo. Al momento in cui, cioè, è stata evidente la situazione, l'azienda è stata posta in liquidazione volontaria, è stato nominato un collegio di liquidatori che ha provveduto a stilare un concordato preventivo che prevedeva anche ovviamente la vendita dell'azienda. Molte società si sono avvicinate per comprare il Saginori, alla fine sono rimaste in gara soltanto due società: la San Bonet di Torino, che ha una fabbrica di porcellana, un altro marchio importante e prestigioso, la Rosenthal in Germania appunto, e una cordata composta da una società americana, la Lenox, e una società italo-rumena, la Apolum, con due piani industriali completamente diversi. La società torinese prevedeva l'esternalizzazione di metà delle produzioni presso il proprio stabilimento Rosenthal in Germania appunto, e di conseguenza il licenziamento di 2/3 dei lavoratori. La cordata invece americana e italo-rumena prevedeva la rioccupazione del 90% dei lavoratori e il mantenimento di tutte le produzioni a Sesto Fiorentino. E su questi due piani industriali si è praticata la seconda e definitiva divisione sindacale, perché la nostra organizzazione sindacale ha fin da subito dato come indicazione al Collegio dei Liquidatori la preferenza dei lavoratori, che era ovviamente per l'azienda americana italo-rumena, che prevedeva la preoccupazione della quasi totalità dei lavoratori, mentre i confederali hanno optato e hanno scelto la cordata in nome dell'italianità del mar, che sarebbe rimasto in Italia, nonostante le produzioni poi per più della metà fossero state spostate all'estero. La scelta dei confederali appunto è stata per la Saint Bonnet di Torino, con ragioni oltre a quelle palesi dell'italianità del mar, che poi, come dicevo, è fino a un certo punto vero, ma soprattutto perché per ragioni di convenienza, perché erano convinti, e lo sono tuttora, che con la proprietà dei torinesi, della Saint Bonnet, in sostanza si sarebbe finito con quello che rappresenta una spina nel fianco per i confederali, cioè questa esperienza Cobas in Riccio Alginori, dove Cobas hanno la maggioranza dei voti, la maggioranza dei consensi, la stragrande maggioranza dei voti e dei consensi, perché per l'appunto il piano della torinese Saint Bonnet prevede il licenziamento di 2/3 dei lavoratori laddove proprio ci sono tutti gli iscritti Cobas. È triste a dirlo, ma grande peso nella scelta di confederale ha avuto anche questa convenienza qua.
Infatti, cioè, però insomma, sembra assurdo anche, cioè, come presentarla, insomma, questa proposta ai lavoratori stessi, insomma, poi alla fine non mi sembra facile impugnare e salvaguardare, insomma, un accordo che prevede comunque il licenziamento di 2/3 dei lavoratori, insomma, anche rispetto alle prospettive future per quella parte, certo, che rimane, comunque, a prescindere, insomma.
Certo, bisogna dire che nel piano della Lenox e dell'Aplum c'era una criticità molto forte, cioè il fatto che gli americani, come si diceva, era una cordata. Gli americani avrebbero acquistato il marchio, mentre la società italo-rumena avrebbe gestito la produzione. Quindi, come dire, i confederali paventavano fin dall'inizio la possibilità che, come dire, la produzione poi fosse spostata dal Sesto Fiorentino, comunque anche dagli americani. Ma questa roba poi era stata superata dai contratti molto vincolanti, ci sono fra due società che dichiaravano che appunto nei contratti qualsiasi prodotto con marchio Riccio Alginori fosse possibile produrre soltanto a Sesto Fiorentino, non solo, ma che laddove la società americana Lenox avesse ritirato o ceduto le sue quote, poteva farlo soltanto a una società che si impegnava comunque a produrre a Sesto Fiorentino. Quindi era stato costruito, per dire, un contratto che garantiva assolutamente che le produzioni fossero mantenute a Sesto, ma non solo, c'era proprio anche, come dire, una visione strategica del piano industriale degli americani che ci garantiva, perché sostenevano e continuano a sostenere di puntare su Riccio Alginori come un'icona del Made in Italy per essere distribuita nella loro distribuzione commerciale, soprattutto in America, dove appunto il Made in Italy è importante ed è il valore aggiunto. Quindi, come dire, era impossibile ed è ancora impossibile che si pensi di produrre non a Sesto Fiorentino, non in Italia, insomma, in altri paesi che possono essere la Romania, il Bangladesh o la Cina, dove appunto si produce porcellana. Quindi questo ci dava assolutamente la sicurezza che poi l'operazione avrebbe avuto, come dire, successo appunto producendo qui a Sesto Fiorentino.
Senti Giovanni, però insomma, ritornando all'oggi, comunque mi sembra di capire che ancora questi accordi non siano stati attuati.
Perché cos'è successo? È successo che incredibilmente poi alla fine il Collegio di Liquidatori aveva assegnato la società era stata venduta al gruppo americano, appunto in virtù del piano industriale, ma soprattutto dell'offerta economica maggiore rispetto al gruppo torinese. Incredibilmente è successo che il 7 di gennaio incredibilmente, perché la situazione data era che l'azienda era già stata venduta, i lavoratori il 7 di gennaio dovevano cominciare a rientrare dalla cassa integrazione in fabbrica, c'erano già 14 milioni di euro di ordinativi pronti da produrre e di conseguenza da evadere. Il 7 gennaio il Tribunale di Firenze non ha accettato il concordato preventivo presentato dal Collegio dei Liquidatori e ha fatto fallire Richard Girolli. Quindi praticamente azzerando tutto e dovendo, come dire, ricominciare esattamente tutto da capo. Siamo rimasti, come dire, tutti sono rimasti allibiti dalla decisione del Tribunale di Firenze, che come dire, non ha portato vantaggi per nessuno, ovviamente, non li ha portati per la Richard Girolli, che vedrà allungarsi i tempi e quindi vedrà perdere ordinativi, quote di mercato, non l'ha portato per vantaggi per i lavoratori che sono stati rimessi tutti in cassa integrazione, non ha portato vantaggio nemmeno ai creditori che ovviamente con un fallimento vedranno ridotte le loro possibilità di soddisfazione rispetto a un concordato preventivo. Di tutta questa cosa ha avuto vantaggio soltanto un soggetto, che per l'appunto è Saint Bonnet, che aveva perso la prima gara di assegnazione vinta dall'Enox e che ora si ritroverà legittimamente ovviamente a concorrere di nuovo per l'acquisizione dell'azienda, perché è stato stabilito nel fallimento che a 3 mesi dal fallimento si dovrà procedere a una nuova asta e di nuovo a un'assegnazione dell'azienda. Il 7 di gennaio, quando il Tribunale di Firenze ha dichiarato, come dire, incredibilmente fallita Richard Girolli, i lavoratori di fronte a una situazione di questo tipo hanno immediatamente occupato la fabbrica, sono rientrati in stabilimento subito, per l'appunto erano andati quel giorno proprio sotto il Tribunale di Firenze per far capire ai giudici che non si stava a presidiare il Tribunale di Firenze, si stava decidendo non su qualcosa di astratto ma sulla vita di 314 lavoratori, 314 famiglie. Nonostante questo il Tribunale ha deciso per il fallimento, dal Tribunale si sono spostati subito a Sesto Fiorentino e hanno occupato lo stabilimento, l'hanno occupato per 10 giorni, poi al momento in cui il Tribunale ha stabilito anche l'esercizio provvisorio, cioè la possibilità comunque di continuare anche se minimamente con i mezzi attualmente a disposizione a produrre e quindi di chiamare qualche lavoratore dalla cassa integrazione, i lavoratori che hanno la nostra organizzazione sindacale, perché il presidio dell'occupazione era soltanto COBAS, hanno deciso di bloccare l'occupazione e trasformarla in un presidio permanente che è tuttora in corso, quindi dal 7 di gennaio tutti i giorni ci sono sempre lavoratori che presidiano la fabbrica e presidiano la portineria, anche stamattina guarda, ci sarà una quarantina di lavoratori fuori dai cancelli a tenere, come dire, sotto osservazione quello che sta succedendo a Richard Girolli e soprattutto a tenere, e lo scopo è questo, il presidio, i riflettori puntati sulla Richard Girolli per, come dire, impedire che ci possano, come dire, essere manovre ancora oscure intorno alla fabbrica come ci sono state in passato con il fallimento che a tutt'oggi nessuno ha capito come mai Richard Girolli sia stata dichiarata fallita.
Senti, in questo mi sembra che le prospettive ancora non ci siano, è tutto bloccato, mi sembra di capire, rispetto alla fine, alla vendita
come ti ho detto, a marzo, in sostanza, il 19 di marzo ci sarà l'apertura delle nuove buste e ad oggi sappiamo che per l'appunto saranno di nuovo le due società che hanno partecipato alla prima asta a partecipare anche a quest'asta successiva, vale a dire la Saint Bonnet di Torino e il gruppo Lenox Aculum. Nel frattempo è stato fatto il nuovo bando di gara e sia noi come sindacato, ma anche in questo caso devo dire le istituzioni, avevano chiesto al curatore fallimentare di inserire all'interno del bando di gara una sorta di clausola sociale, cioè come dire, il massimo rispetto per l'occupazione, per i piani industriali e per la territorialità, il mantenimento della territorialità del marchio a Sesto Fiorentino. Il bando è apparso, è stato pubblicato la scorsa settimana e purtroppo non c'è assolutamente traccia di tutto questo. Vale a dire che il criterio con cui verrà scelta il nuovo assegnatario sarà esclusivamente un criterio economico. Noi abbiamo fatto una domanda molto semplice al curatore fallimentare nominato dal Tribunale. La base d'asta sarà di 14.200.000 euro, fra l'altro più alta, e anche questo è sconcertante, più alta dei 13 milioni con cui era stata venduta l'azienda al gruppo americano. Gli abbiamo chiesto al curatore fallimentare, ma se si presentasse una società con 14.200.000 euro, con il mantenimento di tutti i lavoratori, e un'altra società che offre 200.000 euro in più ma che mantiene soltanto la metà dei lavoratori, per ipotesi, cosa succede? La risposta è stata molto chiara: vince chi offre 200.000 euro in più, al di là dell'occupazione, al di là del piano industriale.
Mi sembra chiaro che appunto in questa prospettiva le carte stanno ancora tutte in gioco rispetto alla mobilizzazione dei lavoratori. Insomma, io ti chiedo questo anche per capire qual è stato il livello, insomma, di discussione anche politica, insomma, fra i lavoratori rispetto a questa prospettiva, insomma, da cui, ripeto, mi sembra di capire che appunto tutte le carte stanno in gioco, anche quella appunto di una mobilitazione forte, naturalmente, appunto il miglior offerente dovrebbe mandare via appunto molti lavoratori. Insomma, visto il panorama internazionale, anche quelle pochissime, insomma, esperienze in Italia di autogestione della fabbrica, che poi, insomma, diventa anche una compravendita dei lavoratori stessi per poter appunto produrre da sé le varie, insomma, merci prodotte dall'azienda stessa. Voi avete anche pensato a questa prospettiva qua, insomma, di autogestione della fabbrica come ultima, insomma, istanza, come ultima proposta?
Ma guarda, la discussione è praticamente giornaliera, nel senso che i lavoratori, come ti dicevo, sono in presidio sempre di fronte alla fabbrica, e praticamente tutti i giorni ci sono assemblee, in sostanza, dei lavoratori iscritti al nostro sindacato. È ovvio che siamo in una fase, come dire, di procedura fallimentare, quindi per forza di cosa dovremmo aspettare l'esito di tutta questa procedura, quindi aspettare l'apertura delle buste, che speriamo possa esserci il 19, ma potrebbe anche succedere che il 19, per esempio, l'asta vada deserta, perché sai, siamo di fronte a società che ovviamente fanno i loro interessi e che quindi potrebbero anche pensare di mandare deserta l'asta per vedere se poi la base d'asta si abbassa, quindi l'azienda potrebbe essere anche acquisita a un prezzo più basso. Questo comporterebbe ovviamente una dilatazione dei tempi per lo meno di un altro mese, se basta andasse deserta. Ovviamente noi speriamo che poi alla fine, come dire, prevalga la soluzione preveda il maggior numero di lavoratori occupati, se non tutti i lavoratori occupati, quindi, come dire, continuiamo ancora ad oggi a sperare, se dovesse rimanere soltanto in gara alla fine queste due società, che prevalga la società americana con l'Iter e Rumeni, perché siamo convinti che se dovesse vincere la società torinese Cianciori sparirebbe, che sarebbe i licenziamenti, i due terzi dei lavoratori licenziati sarebbe il preludio alla scomparsa di Cianciori, anche perché qui, come dire, insiste sempre purtroppo su tutta questa vicenda anche la possibilità di una speculazione edilizia su queste aree della ricerca. È ovvio che se dovesse prevalere poi invece l'ipotesi peggiore, che potrebbe essere quella del gruppo torinese o di chiunque altro si presenti per acquisire soltanto il marchio, per esempio, e far scomparire i Cianciori, ovviamente a quel punto, ma ci abbiamo già pensato, la fabbrica sarebbe sicuramente immediatamente subito rioccupata. Ma a quel punto bisogna pensare con un respiro ancora più ampio, e cioè anche alla possibilità in qualche modo di poter provare a gestire come lavoratori la fabbrica stessa. Questa, per l'appunto, fra l'altro, è un'esperienza, anche se molto datata, perché si parla del 54, è già stata fatta, dice il Gioia, addirittura un'autogestione di 6 mesi, se non sbaglio, allora, quando si prospettò, anche lì sempre per una speculazione edilizia su quelle aree dove c'era prima la Cianciori, era un altro luogo rispetto ad oggi. I lavoratori del Cianciori, forse per una delle prime volte in Italia, occuparono lo stabilimento e lo autogestirono anche con successo, devo dire, anche grazie alla collaborazione e all'aiuto e alla solidarietà della popolazione del Fiorentino, ma non solo, anche di tante altre industrie della provincia, che in qualche modo accorsero in aiuto di quei lavoratori, producendo e per loro, cioè, aiutandoli in tutti i modi possibili e immaginabili, portarono avanti questa autogestione, che si risolse anche con un discreto successo, perché allora doveva licenziare 900 lavoratori, più della metà si riuscì a salvarli. Quindi, come dire, anche forti di questa esperienza, può darsi che nella peggiore delle ipotesi si possa anche pensare a provare, anche se è una situazione molto complessa la Liscia Ginori come industria da dover autogestire, però può darsi anche si possa pensare a questo, e devo dire che è tema del dibattito, insomma, è tema della discussione dei lavoratori.
Senti, invece ritornando un po' a quello che c'è dietro, insomma, le decisioni del Tribunale fallimentare, insomma, voi che idea vi siete fatta? Perché comunque è strano che ad una procedura avviata che sembrava, insomma, giungere al fine, a un certo punto, insomma, tutto si blocca e si rimette in discussione, insomma, che cosa ha agito sotto, secondo voi?
Io ti lascio immaginare cosa sia successo sotto il tribunale quel giorno, perché ripeto, per l'appunto il 7 di gennaio, il giorno dell'udienza del tribunale che ha deciso il fallimento, i lavoratori dovevano cominciare a rientrare in fabbrica, dovevano cominciare a rientrare dalla cassa integrazione dopo già che un anno erano a casa in sostanza. Quindi, come dire, è stato un momento veramente, veramente drammatico dove il 7 gennaio, quella mattina lì. Cosa c'è dietro? È complicato dirlo, io so soltanto che, come ti dicevo prima, intanto per cominciare, allora, abbiamo letto le carte, non soltanto noi ovviamente, anche i nostri legali continuano a dirci che, insomma, i motivi del fallimento sono oscuri, sembra veramente che il decreto del tribunale sia un arrampicarsi sugli specchi per dichiarare fallimento. Si è mosso qualcosa di strano dietro a questa situazione, basti pensare che uno dei creditori, allora tutti i creditori in quell'udienza lì hanno ritirato le istanze di fallimento proprio per, come dire, consentire il successo del concordato preventivo che era stato presentato con la vendita di Liscia Ginori a questa azienda, a questa cordata americana italo-rumena. Tutti meno uno era un ex dipendente della Liscia Ginori, un commercialista che per un debito esiguo non ha ritirato l'istanza di fallimento, quindi, come dire, aiutando in qualche modo il giudice poi a prendere questa decisione, nonostante questo fosse un creditore privilegiato e quindi avrebbe preso i soldi prima degli altri e tutti al 100%. Così non è più nemmeno sicuro di poterli prendere, quindi è andato proprio contro i propri interessi. Evidentemente qualcosa c'è stato. Come ti dicevo prima, so soltanto che di tutta questa decisione poi alla fine ci sarà un beneficiario solo, che sarà il gruppo torinese che rientrerà in gara. E lo stesso giorno, il 7 di gennaio, il giorno del fallimento, ha dichiarato alla stampa, a tutti i giornali, che appunto era pronto a ripartire a rimettersi in gara. Non vorrei che, vuol dire, i giudici siano stati costretti in qualche modo a prendere una decisione, siano stati messi un po' con le spalle al muro per prendere una decisione che poteva essere diversa. I motivi rimangono a tutt'oggi ancora poco chiari. C'è chi ci dice che il fallimento è stato in qualche modo propedeutico al fatto che poi, non so se lo sai, l'ex presidente Liscia Ginori in questo momento è indagato per bancarotta, che quindi il fallimento sia stato anche fatto per favorire, come dire, l'intervento della magistratura. Ci sono tante ipotesi, io so soltanto che quel giorno dovevamo rientrare a lavorare e ora ci troviamo in una situazione in cui il 19 marzo forse l'azienda potrà ripartire, quindi a 3 mesi di distanza, ma non è detto, i tempi potrebbero ancora allungarsi, come ti dicevo.
Ok, va bene Giovanni, insomma mi sembra di capire che naturalmente continueranno i presidi fuori dalla fabbrica eccetera fino a marzo, insomma mi sembra di capire che sia questa la prospettiva.
Assolutamente, fino al 19 di marzo sicuramente, e poi bisognerà capire quale sarà la scelta del curatore fallimentare. Se la scelta del curatore fallimentare sarà nella direzione di un'azienda che non garantisce l'occupazione, ovviamente a quel punto la lotta continuerà, si trasformerà in qualcosa di più pesante, ovviamente non rioccuperemo la fabbrica di sicuro, perché non è ammissibile, veramente non è ammissibile che un'azienda era già stata venduta, era già stata assegnata ad una società pronta a intervenire, a investire, a rioccupare quasi tutti i lavoratori, possa attraverso la decisione del tribunale essere stravolta ed essere poi data in mano magari a qualche di un altro, sicura soltanto del marchio e non dell'occupazione, della territorialità della fabbrica di Sesto Fiorentino. Sarebbe inammissibile e inconcepibile. Quindi, come dire, assolutamente nel momento in cui si arrivasse a una decisione del genere, la lotta sarà ancora più dura, ancora più forte, perché siamo tutt'oggi convinti, e questo lo dico veramente con tutta la passione possibile, perché l'abbiamo già provato sulle nostre pelle già nel 2005-2006, perché il Cerignola è passato attraverso una crisi pesante anche allora, che soltanto con la lotta e con l'impegno e la determinazione dei lavoratori si può arrivare a una qualche soluzione positiva per loro. Soltanto con questa, perché ancora oggi, come allora, nel 2005-2006, siamo soli a portare avanti questa lotta, soli noi lavoratori come sindacati di base, contro tutto e contro tutti, contro i sindacati confederali, in qualche modo anche contro le istituzioni, ma allora ce la facemmo nel 2005-2006. Sono convinto che ancora oggi, con tutti i lavoratori compatti, determinati a lottare per una prospettiva, insomma, possiamo arrivare in qualche modo a una soluzione positiva per noi.
Ok, grazie mille per l'intervento, Giovanni. Noi naturalmente ci risentiremo per aggiornamenti, insomma, verso metà marzo, fine marzo, insomma, per capire anche come evolve, perché sicuramente, insomma, ci saranno novità importanti. Appunto, ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente.
Grazie a voi.
Ciao Giovanni.
Ciao a tutti, ciao.
La mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente, per un mese fai duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente, io non hai in mano niente, 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 dammi a casa avvelenato, non hai in mano niente, 4 conti per capire. Il tuo sudore, non hai in mano niente, pensi a cosa ti rimane, non hai in mano niente, 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 non hai in mano niente. Ti domandi a cosa serve questa vita di veleno, ti domandi questa corsa senza freno, e che fosse solo un vizio, stare sempre al precipizio, e svegliarsi ogni mattino con in mano niente, e il fascismo si traveste, non hai in mano niente, Parlamento di sinistra e non hai in mano niente, poi ti firmano il contratto e non hai in mano niente, con l'accordo tra le parti e non hai in mano niente, non hai in mano niente.
Ecco, allora, con la seconda corrispondenza siamo riusciti a stabilirla. La facciamo con Maria. Ciao Maria.
Ciao Dario, come stai?
Tutto bene, insomma, penso anche voi, a quanto pare, perché insomma giungono buone notizie dalla cooperativa Adriatica, insomma, che tramite la Astercorp, insomma, gestisce il magazzino centrale, insomma, di quello che è, fra l'altro, il magazzino diciamo storico di quelle che fornisce le cooperative, le coop.
La grande italiana,
esatto, della della Interland, insomma, di Bologna, Emilia Romagna, Lombardia, non solo, insomma. Sì. Guarda, io ti chiedo intanto di farci un resoconto di tutta la vertenza fino ad arrivare, insomma, ieri con la buona notizia, insomma, della vittoria sindacale da parte anche del SICOBES, insomma, che gestisce, insomma, insieme naturalmente ai lavoratori la vertenza lì alla cooperativa.
Sì, niente, praticamente è successo che in quel magazzino è stato applicato sempre il contratto del commercio, sempre, fino adesso è così, anche riguardo l'appalto, perché noi lavoriamo alla Stercop in appalto, giusto? La Stercop è da adesso, 3 mesi fa, ma là c'è stato sempre un giro di via vai di cooperative, duravano un anno e se ne vanno. E questa qua è una cooperativa anche di colosso della Stercop, soltanto che da parte della committenza, sarebbe della COP, ci è giunto al sindacato del commercio, della CISL Commercio, che non si applicava più più il commercio, ma la logistica. La logistica sarebbe lavoro a ore, diciamo, non è il contratto del commercio andava meglio rispetto a quello della logistica. Quindi noi non siamo potuti intervenire come funzionari del commercio, anche perché la COP ha fatto tutte le cose di nascosto del commercio, della CISL, soltanto la CGL. Per cui, arrivando a un certo punto, ci è giunta questa comunicazione dove dice: a partire dal 1° dicembre si applicano i trasporti. Giustamente questa notizia doveva essere concordata con il sindacato, con l'appalto, con il sindacato del commercio, dove si doveva fare la trattativa insieme, e invece l'ha fatto solo la CGL dell'Emilia Romagna del commercio. Fatto sta che questi sindacati, CGL, CISL, UIL, Trasporti, più l'UGL Trasporti, fra l'altro sempre la stessa UGL che esisteva in quel magazzino, hanno creato delle condizioni, diciamo, non agevolate per i lavoratori, tant'è vero che avevano messo anche il periodo di prova, la retribuzione non è uguale a quella di prima, capito? E quindi alla conclusione questa manifestazione è stata apposta, fatta perché la gente non vuole quei sindacati, no, diciamo che si è messo contro l'azienda, attenzione, specifichiamo, contro la Stercop, ma si è messa contro quei sindacati che non hanno saputo fare il loro dovere. E quindi, fra l'altro, 3 mesi fa c'è stato anche un altro sciopero uguale a questo, dove dicevamo che c'erano le possibili licenziamenti. Loro ci avevano giurato che non c'era nessun licenziamento, che nessuno perdeva il posto di lavoro, e invece dopo 3 mesi si è verificato quello che noi avevamo detto 3 mesi fa, quando c'è stato questo sciopero, così anche con questa protesta. E comunque si può dire che sono intervenuti i COBAS e abbiamo fatto 3 giorni di lotte, e finalmente c'è stato il reintegro di queste 3 persone, fra cui una io, e che si è delegata della CISL, e più altre 2 persone. In più abbiamo fatto fermare il periodo di prova, che tutte le persone non deve perdere il posto di lavoro. Quindi speriamo che lavoreremo in armonia e che si faranno convinti che ci saranno i COBAS e non che ci saranno quei sindacati. Perché la gente non paga la trattenuta a quei sindacati, proprio i sindacati non hanno saputo fare il loro lavoro. Questo noi abbiamo contestato in quella protesta. E poi che non ci devono obbligare soprattutto a iscriverci nel sindacato dove loro dicono di iscriverci, perché altrimenti una non ha senso iscriverti al sindacato. Non ha senso, ti stai con l'azienda e basta. Non posso dire tu ti devi iscrivere qua, no, scegliamo, è il lavoratore che si deve scegliere il sindacato, non che l'azienda ti dice dove ti devi iscrivere. E poi comunque questa è una cooperativa che ha 25 anni di storia, quindi una cooperativa con del lavoro, insomma, sulle spalle, perché rispetto alle altre duravano un anno, nascevano sul momento, durava un anno e basta, quindi fra l'altro non aveva neanche una garanzia. In compenso, sì, l'Astercoppia è una cooperativa buona, noi non andiamo a sputare nel piatto che mangiamo, però questa protesta è stata fatta proprio per i sindacati confederali, che quando fanno qualcosa devono tutelare il lavoratore. Questa è stata la nostra protesta.
Senti, mi sembra chiaro, insomma, di capire nella particolarità, fra l'altro, sì, di quella cooperativa che fra l'altro rifornisce le Coop, quindi in cui la CGIL ha da sempre avuto il monopolio sindacale, sì, il fatto che comunque dei lavoratori si siano auto-organizzati con una sigla sindacale di base, insomma, questo qui abbia creato alquanto scompiglio, è un precedente pericoloso per loro, insomma.
Sì, sì, perché sa, qua in Emilia Romagna, se tu vedi anche in televisione, Bersani, PD, qua solo vedono PD e basta.
Purtroppo, fra l'altro,
in Romagna qua è così.
Cioè, fra l'altro ricordiamo, insomma, che ormai da anni, insomma, all'interno delle Coop stesse le condizioni di lavoro comunque continuano sempre di più a peggiorare, insomma, con tutto che si fregiano, insomma, di etichette di eticità del lavoro, di cooperazione, di essere tutti soci, perché ricordiamo che i lavoratori sono ufficialmente soci cooperative di appunto questa cooperativa qua, ma di fatto sono lavoratori,
siamo
sfruttati,
certo. Abbiamo due vesti, sia subordinati, sia anche lavoratori, giustamente, è così.
Cioè questo andare a rompere, insomma, un po' il quadro sindacale, eccetera, ha creato appunto un po' di scompiglio, che comunque poi fa il palio un po' con la lotta che succede nelle altre cooperative di logistica per altri centri di distribuzione, sì, che comunque privati, è più giovane sicuramente delle Coop, in cui da circa un anno e anche di più ricordiamo dall'IKEA di Piacenza,
sì, esatto,
alla TNT, insomma, alla SD, che anche qui a Roma, insomma, ritroviamo, sì, come, sì, una protesta aperta. Le condizioni di lavoro purtroppo sono molto simili. Anche voi avete fatto nel precedente passato, insomma, una lotta sulla qualifica, sul salario, eccetera, se non mi sbaglio.
Sì, 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 sì.
Puoi raccontarci anche quella vicenda là?
Beh, ma io perlomeno so, cioè, parlo del mio magazzino, hai capito?
Certo,
non
certo,
lo so preciso, però so che anche gli altri magazzini, tramite sempre le lotte, sono riusciti. Sì, perché sai, quello che vale è anche l'unione, si dice l'unione anche fa la forza, anche perché sai, io dopo quasi 11 anni, insomma, là dentro, licenziata, senza nessun motivo, quindi siccome io l'ha seminato cose buone in quel magazzino quando ero con la Cisli, ed è doveroso nominare anche la Cisli, perché la Cisli, commercio io parlo, attenzione, non trasporti, ha fatto sempre il suo dovere anche qua, e quindi quando le persone hanno, io per 8 anni ho fatto molto per il magazzino, per i miei colleghi di lavoro, e quindi quando hanno saputo la mia notizia, che soprattutto io sono stata licenziata, ho avuto proprio l'appoggio di tutti i miei compagni, che mi hanno detto: tu hai dato tanto per noi tramite Cisli, adesso dice siamo noi ad aiutare te, perché proprio la Cisli anche, diciamo, è stata una delle di quella sigla commercio, parlo, che non si è fatta comprare come gli altri,
però insomma poi mi sembra di capire che dopo la Cisli, insomma, durante il tuo licenziamento non si sia più fatta, sì, sentire, insomma.
No, aspetta, la Cisli gli ha fatto l'articolo 28 alla Coop.
No, però dico, non capisco, cioè, la tua, insomma, avvertenza e lotta è stata comunque supportata dal sindacato di base,
però,
eccetera.
Però
perché
è venuta
comunque
anche la mia ex funzionaria anche a starmi vicino. Sì, è stata anche là nel magazzino, nel piazzale. E è venuta anche lei a starmi vicino per sostegno, E poi arrivano anche dalla mia ex CISL, mi hanno anche telefonato tutti i miei, gli altri delegati che conoscevo, mi hanno dato anche dei messaggi di solidarietà, però diciamo un contributo molto forte lo devo dire allora ai COBAS, questo lo devo dire anche.
Certo. Senti, quali sono le prospettive adesso? Insomma, il contratto nazionale a cui fate riferimento è comunque un altro adesso, è quello
adesso
dei trasporti.
La logistica, perché la committenza ha deciso di fare il commercio, la committenza ha deciso di fare la logistica. Adesso la prospettiva è che intanto per togliere tutto quel casino era di fare il reintegro delle tre persone, più di togliere questo periodo di prove, ci siamo riusciti e ora giustamente ci saranno altre trattative per poter insomma discutere magari in armonia, perché non è sempre bello sempre avere anche la caserma ambulante alla COP, che venivano anche la Dicos e tutte, capito? Non è una bella cosa, anche sai, anche per l'immagine della COP stesso.
No, infatti poi loro hanno ritrattato un po', insomma, hanno retrocesso, insomma, sono retrocessi sulle loro posizioni, però rimane il fatto che comunque questo contratto nuovo abbia un salario inferiore, uno stipendio inferiore rispetto
diciamo
a quello precedente.
Sì, qualche 150 euro in meno rispetto alla busta che prendevo. Cioè.
Voi avete intenzione di fare vertenza anche su questo?
Sì, noi andremo avanti, certo ne parlerò adesso con Fulvio, ma già ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato qualcosa, certo non ti dico domani che è martedì, perché insomma ancora è successo ora, domani rientro, è successo la 3, però sì, abbiamo noi un piano con Fulvio, presenteremo la nostra piattaforma e spero insomma di fare questa trattativa tranquillamente, perché poi sai magari ci dicono che siamo noi che creiamo casino eccetera eccetera, però se si fa una trattativa in armonia, perché una si deve fare lo sciopero, giusto? Anche perché lo sciopero è l'ultimo mezzo insomma per poter arrivare a certe cose, però se c'è quell'armonia, quella cosa, no, non vediamo il motivo di fare degli scioperi.
No, certo, però dico, cioè, secondo te...
Perché mentre sai, uno si deve anche tutelare, attenzione, il posto di lavoro.
Certo, perché anche
però,
sicuramente...
Però le trattative esistono apposta. Ripeto, io ho fatto la delegata per 8 anni e quindi so che le trattative esistono apposta.
Però dico, secondo te il clima che si è generato ultimamente, perché comunque la COP ha fatto per molto tempo un braccio di ferro con i lavoratori, ricordiamo insomma la polizia fuori, la Cerere fuori, la Digos, eccetera, insomma secondo te ci stanno margini di una trattativa serena, oppure insomma si potrebbe ritornare anche agli
diciamo
scioperi?
Diciamo che per loro è una novità essere cico per sé, quindi non so, diciamo ancora siamo, come si dice, nel tunnel dobbiamo entrare, perché per loro è una novità, perché se ci fossero gli altri, ci sarebbero stati gli altri sindacati confederali, il suo problema non esisteva a fare le trattative, quindi una volta che per loro è una novità essere COBAS, dobbiamo vedere, cioè io spero che insomma con un piede fuori, un piede dentro, insomma piano piano ci inoltriamo. Comunque io sono ottimista anche su questo fatto, anche perché non lo so se fino a che punto gli conviene alla COP per l'immagine.
Insomma
che
sì, cioè continuare a far fare,
capito?
Uno sciopero fuori, però insomma staremo a vedere. Noi ti ringraziamo Maria, insomma poi naturalmente ci risentiremo nel caso appunto queste vertenze
il mio numero di telefono
vanno avanti, assolutamente.
Sì.
Quindi insomma un abbraccio e insomma ed auguri per
che mi hanno ascoltato e che si fanno tutti loro forza. Sappiamo adesso la crisi, sappiamo come c'è, purtroppo anche la crisi influisce e spero insomma perché io già sono dalla quarantina passata, spero per tutta questa nuova gioventù e che soprattutto che qualcuno insomma fa qualcosa davvero per il nostro paese, perché insomma siamo nei guai tutti siamo.
Spero che per prima
a tutti.
spero per primo, insomma, i lavoratori riescano a prendere, insomma, forza e coraggio per lottare, insomma, in prima, prima fila.
Sì, è la forza e la pazienza anche, e no, che uno non si deve tirare, non deve, cioè si deve tirare sempre in su, mai tirarsi giù, dice non ce la faccio, perché ho capito che l'unione fa la forza, fa la forza. Ho capito questo, proprio l'ho provato sulla mia pelle. Sì, sì, l'ho provato davvero.
Va bene, Maria. Noi naturalmente siamo d'accordo, insomma, con le tue riflessioni finali, insomma, speriamo che naturalmente le proteste in Italia e le lotte soprattutto si continuino ad allargare, e, insomma, ti ringraziamo, un abbraccio, insomma,
grazie.
E ci risentiamo presto.
Ciao Dario, grazie, buona giornata.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Bene, allora sono le 12:50, l'ascolto di Radio Onda Rossa sempre con Corrispondenze Operaie. Noi vi lasciamo con un pezzo del film La classe operaia va in paradiso, con insomma il significato dello sciopero e della lotta, insomma, che i lavoratori, insomma, come rappresentati anche dalla voce di Maria, insomma, riescono a mettere in campo contro lo sfruttamento e contro la tirannia padronale, anche di che comunque ogni giorno purtroppo viviamo sulle spalle. Noi vi ringraziamo e ci sentiamo lunedì prossimo sempre con Corrispondenze Operaie.
Non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so.
Ma piantala, vieni qua, vieni a parlare al microfono.
Dammi il microfono.
Vieni qua.
Parla, parla un momento solo. Lo studente è lì fuori, ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo proforno. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo, eh? Così lavoriamo anche la domenica, magari veniamo qui dentro anche di notte, anzi magari portiamo dentro anche i bambini, le donne, i bambini li sbattiamo sotto a lavorare, le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare, avanti, 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 avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che t'ha l'hai distesa, eh?
Sentimi bene, Mas, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA, dov'è che eri, eh? Rispondi!
E dov'è che eri? Dov'è che eri? Facevi il cottimista! Seguivo la politica dei sindacati! Lavoravo per la produttività, incrementavo io, incrementavo!
È giusto!
E adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, guarda, sono diventato...
Beh, sei una bestia, mica noi altri.
Lo studente, lì fuori, dice, aspetti, concetto, dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone. Io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, la pompa è rotta, no, e non c'è più verso di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta, di lasciare subito il lavoro di... Chi non lascia il lavoro subito adesso è un crumino, è un faccia di merda. We'll be right back.
alcol, ascolto da senato, giudizi equilibrati, sereni ma decisi, su chi devo ascoltare, su cosa devo fare, su dove non sbagliare.